California in queste ore. Intanto un saluto e un ringraziamento a Mattia Diletti dall'altra parte del telefono. Buongiorno Mattia, ci sei?
Sì, ci sono. Buongiorno a voi e grazie.
Benissimo, allora c'erano in un tempo passato non troppo remoto, voi esperti di Stati Uniti d'America venivate disturbati una volta ogni 4 anni e poi diciamo nel corso del quadriennato potevate campare tranquilli e sereni, adesso invece diciamo ogni settimana ce n'è più o meno una nuova. Allora, anzitutto chiederei insomma un breve resoconto di quello che sta succedendo in California in queste ore, non tanto quello che sta succedendo effettivamente sulle strade, perché insomma lo abbiamo visto, abbiamo anche capito insomma quali sono le scintille che hanno dato il via a tutto, però insomma è un costrutto artificiale, ci sembra, o no?
Sì, intanto vorremmo rinunciare a questo momento di notorietà volentieri, diciamo, visto certo. I motivi e la dinamica, però sembra proprio una provocazione costruita d'arte per arrivare a questo punto, e ci sono diverse chiavi di lettura dei conflitti che sono in atto. Tanto mi scuso per la voce, ma non sto benissimo, però c'è un livello che è quello che stiamo osservando in tutti gli Stati Uniti, che è una vera e propria caccia all'immigrato con metodi spesso illegali, dubbi sia nella forma che nella sostanza legale, in cui sostanzialmente quello che è avvenuto a Los Angeles l'altro giorno è stato proprio un vero e proprio rastrellamento in una di quelle zone dove si radunano le persone in un quartiere a maggioranza ispanica per lavori giornalieri. In particolare il comparto edile, ma non solo, insomma, le persone a volte vengono deportate senza avere un giusto processo, quindi anche questo è fuori da un quadro di legalità, insomma c'è una caccia all'immigrato che è la cosa su cui un presidente che in questo momento è impopolare ha in realtà la maggiore popolarità con il suo elettorato, e questo è un piano, cioè questa militarizzazione della politica antimigratoria, c'è anche in previsione un aumento dei fondi per questa attività, un aumento per estendere il numero di centri di detenzione in giro per il paese. Si vedono spesso scene inumane di separazione fra madri, figli. Poi qui la cosa che non si capisce qui in Italia è che spesso queste persone magari sono in attesa di regolarizzazione, sono qui da 20 anni, hanno figli di fatto americani, pagano le tasse, perché nello strano sistema americano ci sono dei meccanismi con cui ti è permesso pagare le tasse per anni ma non sei ancora regolare. Insomma, si tratta di condizioni anche di status molto diverse tra loro. C'è una guerra ideologica, perché in particolare c'è una figura dell'amministrazione che si chiama Stephen Miller, che richiama proprio all'invasione straniera e ha fatto riferimento a quelle bandiere che si sono avvistate a Los Angeles, messicane, di El Salvador. Insomma, c'è un piano ideologico, politico, elettorale, e poi c'è un piano politico che riguarda invece il conflitto fra Donald Trump e i suoi nemici, in forme diverse, in contesti diversi, con tecniche diverse che cambiano a seconda del nemico. È la stessa cosa che fa con Harvard o con gli studi legali che minacciano di fargli causa. Si tratta sostanzialmente di prendere un nemico e cercare di spezzarlo. In questo caso il nemico politico è la città di Los Angeles, il suo sindaco, in particolare il governatore della California democratico Newsom, addirittura sempre con queste parole di libertà che a volte diventano realtà, molte volte no. Trump ha detto, il capo, diciamo lo zar dell'antimigrazione, ha detto che la sindaca di Los Angeles dovrebbe essere arrestata, perché la polizia di Los Angeles non sta collaborando con l'ICE, questa polizia migratoria, in questi raid. Quindi insomma siamo in un, anzi dice che gli sta ostacolando, siamo in un in un contesto in cui si cerca una città molto blu, cioè molto tipicamente democratica come consenso elettorale, e si cerca di esercitare la massima pressione per indebolire un avversario politico e metterlo in difficoltà, perché i disordini potrebbero anche creare insomma difficoltà al governatore e alla sindaca di Los Angeles, ma il governatore democratico che si sta giocando delle carte anche in previsione delle elezioni del 2028, sta rispondendo colpo su colpo. È un momento di grande popolarità per cui per Newsom anche nel campo democratico. Poi c'è una terza, infatti quel governatore adesso sta facendo causa al governo degli Stati Uniti per un uso illegale della Guardia Nazionale. Poi c'è un terzo piano, che è quello istituzionale, nel quale sostanzialmente 1000 di queste prove, che non riguardano di nuovo solo l'immigrazione, sono prove spesso scientemente incostituzionali e illegali, per testare quanto il presidente si può spingere in là nell'attribuirsi poteri che la Costituzione non gli attribuisce. Ci sono ovviamente delle dispute legali su questo, ma sembra completamente fuori luogo il rifarsi ad una legge, si chiama Insurrection Act, che è vecchia di secoli, per sostenere che si può bypassare il governo locale, lo Stato della California, e appropriarsi a livello federale della Guardia Nazionale della California e dispiegarla sul terreno insieme a 700 Marines. Questa è una prova di forza per far vedere che Trump fa quello che vuole in tutto il paese e non rispetta i principi che danno invece sovranità ai singoli stati. Quindi siamo su diversi livelli di battaglia politica a fronte di scontri che sono state manifestazioni in cui in realtà a livello di violenza c'è stata violenza, ma Los Angeles ha visto molto di peggio 30 e passa anni fa, cioè siamo su un livello di violenza diciamo abbastanza controllabile, e questo è un altro motivo per cui sia la sindaca di Los Angeles che il governatore della California dicono che Trump sta abusando dei suoi poteri per fare pressione e continuare a provocare la piazza, perché gli scontri servono a dimostrare che i democratici non sanno gestire tutto questo e sono conniventi con il nemico esterno, che sono gli immigrati clandestini.
Senti Mattia, questo diciamo tentativo evidente di avocare a sé la maggior quantità di poteri possibile non è in contrasto con, non dico con l'impianto ideologico generale, insomma, ma con un sentire della destra americana che negli anni scorsi ci sembrava maggioritario, che invece era contro il centralismo o contro Washington per la maggiore autonomia possibile dei territori statali nei confronti del governo federale. Ecco, c'è una contraddizione in tutto questo, in quello che fa Trump in questo momento, oppure no?
C'è una contraddizione e un cambiamento, nel senso che molti dei giudici che Trump ha nominato, di giudici federali, perché negli Stati Uniti i giudici federali sono alcune centinaia e i giudici della Corte Suprema sono di nomina politica, passano il vaglio di una commissione senatoriale per vedere se hanno un curriculum adeguato, ma sono di nomina politica. Molti di questi giudici vengono da un background che favorisce che difende la sovranità dei singoli stati rispetto al governo federale, attraverso anche sistemi di gruppi, di associazioni. C'è una cultura che si raduna attorno ad un'associazione che si chiama appunto Federalist Society, e su questo c'è un conflitto, cioè ci sono delle posizioni diverse nel conservatorismo americano, però è emersa anche sempre più forte una delle cose che tiene assieme proprio anche diverse anime delle correnti del trumpismo, che è proprio quella di pensare invece ad una sorta di costruzione di un nuovo re. Trump esercita il potere anche nella sua ignoranza di cos'è la separazione dei poteri, secondo proprio l'idea classica del tiranno che avevano i liberali americani, dai quali si volevano difendere, che proprio l'accentramento di poteri sulla presidenza. E c'è anche qui una teoria un tempo minoritaria che sostiene questo approccio, che è la teoria dell'esecutivo unitario, che in realtà nasce da alcuni giuristi già negli anni 80 e poi con l'amministrazione Bush Junior dopo l'attacco dell'11 settembre, con l'idea sostanzialmente che non ci debbano essere contrappesi interni all'amministrazione, nelle autorità indipendenti. Insomma, c'è una teoria piuttosto complessa che spiega come l'esecutivo debba centrare la massima forza per rappresentare al meglio la volontà popolare, scavalcando molto spesso poteri costituzionalmente attribuiti al Congresso. Un'altra cosa che fa regolarmente Trump è sottrarre poteri al Congresso. Questo è un Congresso a maggioranza repubblicana sdraiato su Trump, senza nemmeno una dialettica interna del Partito Repubblicano reale, e quindi è come se Trump su tantissimi dossier tentasse di abbattere dei muri della pratica e della cultura costituzionale americana. In alcuni casi viene rintuzzato anche parecchie, perché poi intervengono giudici, ci sono sentenze, lui torna indietro, però alcuni di questi muri cadranno e c'è appunto una contraddizione con quella cultura, ma anche un cambiamento che è in senso prettamente autoritario.
Senti, metti all'ultima cosa, poi ti lasciamo tranquillo. Ci sono diversi tuoi colleghi che di fronte, insomma, ai sostanziali fallimenti sia in ambito di politica internazionale che di economia, mi pare tendano a dire aspettiamo, diciamo, sereni su lungo la riva del fiume il cadavere che prima o poi passerà. Fra un anno e mezzo, anzi anche meno forse, ci sono le elezioni di midterm, insomma da passare nottata in qualche modo, ma poi questa nottata passerà. Tu mi sembra che sia invece un po' più pessimista al riguardo, nel senso anche in una America post-Trump, diciamo, i danni portati dall'amministrazione Trump in qualche modo potrebbero rimanere in atto, no?
Sì, innanzitutto ci sono dei danni proprio sulle capacità di funzionamento dello Stato in America, perché sta abbattendo pezzi e questa cosa è un po' lo smantellamento delle ultime frontiere, delle ultime barriere, che non sono neanche così poche, del vecchio stato rooseveltiano, che aveva posto le basi per la costruzione del welfare state americano. È proprio, come dire, c'è proprio una volontà di costruire una società cui finisce anche quel pezzo di capitalismo al volto umano, a quella sembianza che ancora possedeva. Quindi c'è, come dire, una diminuzione della capacità di intervento della mano pubblica che resta, e poi ci sono tutta una serie di appunto assalti alla democrazia liberale, alla concezione della separazione dei poteri, che fanno breccia, anche perché gli americani ce l'hanno a morte con l'istituzione, come in Europa ce l'hanno con i politici, con le istituzioni, e non c'è un sentimento condiviso su questa questione della difesa dei pilastri della separazione dei poteri. Quindi si fanno dei danni dal punto di vista culturale, diciamo così, perché in fondo sembra sempre più ovvio a sempre più persone che possa esercitarsi il potere in questo modo, e dall'altro c'è anche, quindi, appunto, delle crepe solide si faranno, cioè, e poi non sappiamo come va a finire, questa è la verità. Cioè, non sappiamo come va a finire, perché questo è un presidente che ha già avuto appoggiato un tentativo di assalto alle istituzioni, di fatto paragolpista, nel 6 gennaio 2021. C'è un tentativo appunto di trasformazione dello Stato in un luogo di rapporti di realtà quasi medievali, che secondo me non possono lasciare uno strascico, soprattutto non possono non ispirare anche le democrazie del resto del mondo. Cioè, siamo in una fase, come dire, di dominio del paradigma delle destre autoritarie, e quindi anche se poi Trump inciampasse su se stesso, perché in fondo è anche una sorta di giocoliere che tira sempre in aria una pallina diversa ogni giorno, prima o poi queste palline cascano, arrivano le elezioni di metà mandato e tutto, ma non sappiamo cosa c'è ancora nella borsa dei trucchi di Trump, anche in senso, come dire, del continuare a violare le regole e arrivare a scontri e conflitti che poi alla fine possono avere come risultato quello che sta accadendo adesso, cioè avvocare a sé poteri di emergenza contro nemici interni e nemici esterni. Adesso siamo ancora lo sta ancora mimando, no? Mm-hmm. Perché questa cosa rientrerà di Los Angeles a un certo punto, di questi 2000 guardie nazionali di cui ha avvocato, diciamo, l'uso, e sono scese in strada poche poche centinaia a difendere questi poliziotti dell'ICE, ma anche questi poliziotti dell'ICE sembrano una milizia personale. Cioè noi siamo in una terra incognita, non sappiamo dove andremo a finire esattamente, ma può esserci tutto lo scibile, cioè da un Trump che implode su se stesso fino a cose invece molto più gravi.
L'ultimissima cosa, poi giuriamo che ti lasciamo liberi, in tutto ciò i colletti blu o gli ex colletti blu, quelle diciamo fasce di popolazione più deprivata socialmente che hanno avuto un ruolo non indifferente nelle elezioni di Trump, che stanno dicendo o pensando in questo momento, in un momento in cui le loro condizioni materiali non è che stiano migliorando, anzi tutto il contrario.
Sì, però sono abituati a stare male, diciamo.
c'è l'antico uso, ecco.
Ma sì, no, nel senso che poi non vorrei sembrare, come dire, cinico, ma è un'abitudine a star male che ti aggiusta poi ad ogni situazione, purtroppo. E ci sono situazioni diverse, nel senso che quelli che vengono presi dalla polizia sono i colletti blu americani, cioè sono gli operai edili, sono quelli del terziario arretrato che lavorano nei ristoranti, nelle cose, eccetera. Poi c'è un mondo sindacalizzato che è diviso anche nel voto, ma è una cosa antica che viene dagli anni Ottanta, in cui sostanzialmente la vecchia rude razza pagana si è vista, ha pensato di essere stata tradita dal Partito Democratico a favore dei più poveri, del welfare per le minoranze, per i molto poveri, quando chiudevano le fabbriche. Ma parliamo di una roba di quasi 50 anni fa, che ormai si è radicata. E poi c'è un mondo sindacale che ha appoggiato a Kamala Harris, anche molti sindacali radicali nelle elezioni del 2024, che però per esempio sul tema dei dazi è pro Trump, perché vogliono difendere quello che pensano e questa cosa aiuti a difendere. Però anche Biden aveva avuto, diciamo, dei passaggi di tipo protezionistico, insomma. C'è una divisione che spesso, secondo me, si capisce poco da qua, è molto basata anche sulla questione della color line, della questione dell'identità, quindi è molto variegato e molto frastagliato. Una cosa importante in questi giorni, insomma, in questi casini di questi giorni, hanno arrestato un sindacalista importante, si chiama Huerta, della SEIU, che è un sindacato sostanzialmente dei servizi, appunto, dei genitor, cioè di quelli dei settori delle pulizie, degli infermieri, che è nato nei primi anni 2000 e che è un sindacato importante a trazione ispanica, specialmente in posti come la California. E questa sta diventando una questione politica, l'arresto di questo sindacalista, anche per i sindacati. E siamo, ripeto, in un momento di terra incognita, e come si fa ormai dagli anni 70, perché non si può dire direttamente insultare in modo razzista qualcuno in pubblico nell'ambito politico, secondo me noi dobbiamo renderci conto di quanto questa vicenda americana è legata appunto anche alle identità multiple, perché Los Angeles in particolare rappresenta proprio il futuro degli Stati Uniti, è già una città minority majority, come dicono loro, cioè dove i bianchi sono minoranza, ed è veramente una città che sarà definitivamente multietnica e non attrazione bianca. E secondo me nell'attacco a Los Angeles c'è anche di nuovo una manifestazione non detta di sciovinismo bianco.
Va bene, Mattia, grazie mille come sempre, rimettiti presto, un abbraccio e alla prossima.